Ok, adesso quello che ci interessa è arrivare al teorema di classificazione. Allora quello che serve sono tre argomenti, cioè tre o quattro argomenti importanti, che sono: cosa sono le triangolazioni? Perché giustamente qualcuno mi ha chiesto ieri, ma abbiamo rappresentato qualche superficie con rappresentazioni poligonali, cioè stendendole sul piano, ma si può farlo per tutte? Giustamente domanda non banale. La risposta è usare triangolazioni. E che cos'è la caratteristica di Eulero-Poincaré? E che cos'è il genere di queste superfici? E con questi strumenti, in sostanza, con questi strumenti più la chirurgia delle superfici, si fa il teorema di classificazione. Allora, intanto definiamo che cos'è un triangolo. X è una superficie reale, e un triangolo su X è una mappa che sia un omeomorfismo, quindi si chiama direttamente un omeomorfismo da delta verso x, e sì, omeomorfismo intendo sull'immagine, cioè non è detto che sia soiettiva, però è iniettiva, è un omeomorfismo sull'immagine dove delta è un triangolo euclideo. Tipicamente delta è o proprio sul piano, prendete il triangolo che ha come vertici i punti di riferimento canonico, oppure è una cosa che è più diciamo elegante e più utile da un punto di vista calcoli forse, prendere il triangolo in dimensione, nello spazio in dimensione 3, che ha come vertici i tre generatori E1, E2 e 3. I tre. E qual è il vantaggio di questa versione? È che è molto più simmetrica, un triangolo equilatero, è più facile fare i conti di solito. Però naturalmente i due triangoli nel piano euclideo sono sempre omeomorfi tra di loro. Allora, un triangolo su una superficie è semplicemente l'immagine omeomorfa di un triangolo del piano, essenzialmente. Notate che un triangolo di per sé non è una superficie, perché sui punti del bordo non potete trovare un intorno omeomorfo, un aperto del piano, perché c'è un bordo. Trovate un intorno omeomorfo, un semidisco, se volete. I triangoli sono varietà con bordo. Per i punti interni non c'è problema, è una varietà, una superficie reale. E per i punti del bordo invece potete trovare degli intorni che sono omeomorfi a un semidisco, ma non a un intero disco del piano. Allora, che cos'è un triangolo? È questo. E che cos'è una triangolazione di una superficie? Definizione, questa è la definizione più importante, se ne trovano decine nei libri. Triangolazione di una superficie X è il dato essenzialmente di una famiglia di triangoli, il dato di una famiglia di triangoli che ricoprono X e tali che. E allora mettiamo tre condizioni, e questa è la definizione più semplice possibile di triangolazione, il che vuol dire che è una definizione un pochino forte, nel senso che pretende delle proprietà forti. Si possono dare delle definizioni molto più deboli, in cui ci sono molte più triangolazioni possibili, però non vale la pena, o per certe cose vale la pena, ma non per noi. Allora, abbiamo questa proprietà: se P appartiene a un triangolo, ma non ai lati del triangolo, allora il triangolo è un intorno del punto. Se volete addirittura all'interno del triangolo, è un intorno aperto del punto. E se P appartiene a un lato di un triangolo, ma non è un vertice, io do per scontato che ci capiamo, lati dei triangoli vuol dire le immagini dei lati e vertici vuol dire le immagini dei vertici. Perché naturalmente quando pensate a funzioni di questo tipo dovete pensare che qui avete un bel triangolo euclideo, però l'immagine sulla superficie sarà una cosa come capita. Però è iniettivo, anzi bigliettivo sull'immagine. Allora questi qua sono i vertici, naturalmente questi sono i lati e questo è l'interno del triangolo. Ok? Se un punto appartiene a un lato ma non è un vertice di quel lato, allora lui appartiene a esattamente due triangoli e che hanno quel lato esattamente in comune. Allora P appartiene a esattamente due triangoli che hanno quel lato esattamente in comune e l'unione dei due triangoli è un intorno di P. E la loro unione è intorno di P. Se invece P è un vertice, allora lui può essere vertice di tanti triangoli. Però la condizione adesso è un po' più complicata, c'è un numero finito di triangoli che hanno quel vertice in comune, a due ciclicamente, in certo ordine ciclico, hanno un lato in comune e l'unione di questi triangoli fa un intorno del punto. Se P è vertice, P è comune a un numero finito di triangoli che in un certo ordine ciclico, dove ciclico vuol dire il primo col secondo, il secondo col terzo, puntini puntini, l'ultimo col primo, che in un certo ordine ciclico hanno in comune un lato, e quando dico un lato, esattamente un lato con il successivo, quindi è comune un numero finito di triangoli che in un certo ordine ciclico hanno questo e la loro unione è intorno di P. Quindi in sostanza un punto può essere in tre situazioni. Se un punto è dentro un triangolo, ok, il triangolo gli fa da intorno. Se un punto è su un lato, allora ci sono esattamente due triangoli che hanno quel lato in comune e l'unione di quei due fa un intorno del punto. Se invece sta in un vertice, allora ci devono essere un numero finito di triangoli che hanno quel vertice in comune e in un certo ordine ciclico hanno i lati in comune, esattamente i lati in comune. E l'unione di quei triangoli fa un intorno del punto. E con questa definizione cos'è che stiamo proibendo? Per esempio, una situazione di questo tipo non può capitare. Questa non è una triangolazione. Oppure una cosa così non è una triangolazione. Per far sì che queste siano triangolazioni bisogna aggiungere qualcosa. Per esempio, se aggiungessi questo lato, allora diventerebbe una triangolazione. Ok, questa definizione serve essenzialmente perché? Perché se avete una triangolazione di una superficie, uno cosa può fare? E può ritagliare tutti i triangoli, stenderli sul piano, e allora ha tanti triangoli disgiunti, però quando ha fatto i tagli, ogni lato di un triangolo era accoppiato a qualche lato di un altro. Quindi può cominciare a mettere insieme i triangoli finché riesce ad avere una superficie connessa. Nel piano. E questa è l'idea essenzialmente che serve per dire qualunque superficie abbiate, se gli mettete una triangolazione, tagliate lungo i bordi dei triangoli, avete un sacco di triangoli stesi sul piano, bene, riunite i lati che avete tagliato, quanto basta per fare in modo di riottenere una cosa connessa ma piana. E a quel punto avrete una superficie in cui ci saranno dei bordi, in cui ci sarà ancora un lato da identificare con l'altro, però sono esattamente le situazioni di ieri, cioè poligoni in cui bisogna identificare certi lati per ottenere la superficie. La domanda ovvia è, ma esistono triangolazioni? E questo è un teorema ed è l'unica cosa che non vi dimostro di questa parte. Ogni superficie reale ammette triangolazioni. Ammette triangolazioni. E questa è la parte difficile. La parte facile è una superficie reale compatta se e solo se ammette triangolazioni finite. Una superficie reale è compatta se e solo se ammette triangolazioni finite, cioè con numero finito di triangoli. Se una triangolazione è finita, allora tutte sono finite. Allora, problema per la dimostrazione. Perché non faccio la dimostrazione? Vi dico qual è il problema di fondo. Quando parliamo di superficie reale, quello che abbiamo a disposizione è un atlante, cioè un ricoprimento aperto e gli aperti omeomorfi ad aperti del piano e poi con mappe di transizione abbastanza buone, da un aperto all'altro. L'unico modo per fare la dimostrazione ovviamente è prendere un atlante e dall'atlante riuscire a costruire una triangolazione. Quindi il problema per la dimostrazione è, dato un atlante per la superficie X, dedurre, trovare, costruire una triangolazione per X. Allora uno potrebbe essere, naturalmente da questo capite anche che se la superficie è compatta, allora avete un ricoprimento aperto, potete trovare un sottoricoprimento finito e con quegli aperti in numero finito fare un numero finito di triangoli, quindi è ragionevole che superfici compatte hanno triangolazioni finite. E uno potrebbe anche pensare che sia facile, non so, avete un ricoprimento con degli aperti, cosa fate? Guardate i punti, guardate le intersezioni dei bordi degli aperti, mettete tutti i vertici che sembrano comparire, se per caso, qua sono tutti triangoli per caso, facciamo anche una cosa che non sia un triangolo, mettiamo questo, allora questo è un lato, perché continuo a fare triangoli, scusate, mi aspetto che in questi casi vengano fuori anche, diciamo, poligoni, non necessariamente triangoli, non volevo fare questo, volevo fare questo e cancellare. Vabbè, uno può fare anche cose inutili. Ok? Per esempio, uno prende tutti i bordi che trova qua, tutte le intersezioni, si trova alcune cose che sembrano triangoli, per esempio questo, qui trova un quadrato, però non importa, mette in mezzo un punto e fa una triangolazione, e qui sembra che si trovi un diagono, cioè una cosa con due lati, e vabbè, non importa, mette un altro vertice, poi mette un altro lato se vuole e così via. Cioè potrebbe pensare, prendo gli aperti, guardo come si intersecano, prendo tutti i lati di intersezione, tutti i vertici di intersezione, al massimo trovate dei poligoni, prendete un punto in mezzo, dividete in triangoli. E cos'è che non funziona in questo ragionamento? E quello che non funziona purtroppo è che gli aperti nel piano, gli aperti di R2 proprio, possono intersecarsi in maniera molto complicata. Ma possiamo trovare aperti i cui bordi si intersecano tra virgolette male. Per esempio, prendete uno buono e dopo l'altro che gli si appiccica tipo il seno di 1 su x. Allora, se avete due aperti che si intersecano e fanno una infinità di punti su un compatto, cioè qualcosa che si accumula, in quel caso una triangolazione non riuscite a farla, perché quando andate verso il punto di accumulazione avete dei problemi. Quindi se avete un aperto che è così e quell'altro così, è chiaro che lì una triangolazione non riuscite a farla. Andate verso un punto singolare, i triangolini sempre più piccoli. E quindi il problema di passare da atlanti a triangolazioni essenzialmente è avere un atlante in cui gli aperti si intersecano abbastanza bene. Si dice in modo proprio, cioè essenzialmente vuol dire sulle parti compatte si intersecano in numero finito di punti. E questa cosa non è di per sé difficilissima da fare, è abbastanza intuitiva che uno può, intuitivo, che uno può deformare un aperto in modo da evitare di avere intersezioni cattive, pur avendo un atlante comunque. Però è abbastanza difficile da fare in pratica. Essenzialmente si tratta di argomenti di analisi 1, numeri di Lebesgue e, come dire, deformazioni di un aperto nel piccolo, in modo da mantenere il fatto di avere un atlante, ma con intersezioni buone tra gli aperti. Ok, serve correggere, serve. E questa è l'unica difficoltà. Serve eventualmente correggere le intersezioni degli aperti del ricoprimento. E come dico, è una cosa che uno può ragionevolmente studiarsi in 2 settimane, però non vale la pena. E quindi noi accettiamo questo teorema come un dato. Ogni superficie reale ammette triangolazioni e peraltro si possono ottenere di solito facilmente. Invece la seconda parte, una superficie compatta se solo si ammette triangolazioni finite, questo è essenzialmente ovvio, perché compatta vi dà un atlante finito, un numero finito di aperti, un numero finito di intersezioni. Ok, allora con questo si passa agli invarianti. Definizione: adesso X è superficie reale compatta, prendiamo una triangolazione necessariamente finita con, allora chiamiamo V il numero di vertici, L il numero di lati e T il numero di triangoli, e allora definiamo due cose. Cos'è la caratteristica di Léo Poincaré di X? Per definizione è la somma alternata V meno L più T, e quindi un numero intero. numero di vertici meno il numero di lati più il numero di triangoli della triangolazione, e definiamo che cos'è il genere di x. Questa definizione è un pochino più antipatica, è 2 meno chi diviso 2 se x è orientabile, ed è 2 meno chi di x se x non è orientabile. Il motivo di questa scelta è che se la superficie è orientabile, la caratteristica di Poincaré è sempre pari, e quindi l'essere pari non è un'informazione. Quindi conviene dividere per 2 in modo da usare tutti i numeri interi. Allora, qual è il problema con questa definizione? La definizione è ben posta, e questa definizione è ben posta, cioè non dipende dalla triangolazione, cioè non dipende dalla triangolazione scelta. Naturalmente, esattamente come di atlanti ce ne sono tanti, di triangolazioni ce ne sono tante. E per fare queste dimostrazioni in realtà è piuttosto facile, perché è una questione puramente combinatorica. Le nostre triangolazioni sono, diciamo, superficiali compatte, quindi le triangolazioni sono necessariamente finite. Se voi volete confrontare due triangolazioni, basta sovrapporle, fare tutte le intersezioni possibili e trovate una triangolazione più fine delle altre, cioè in cui i triangoli sono più piccoli. E quindi basta confrontare, per questo, basta confrontare una triangolazione con le sue suddivisioni, cioè con triangolazioni più fini. Triangolazioni più fini, che vuol dire non solo hanno più triangoli, ma ogni triangolo della prima è unione di triangoli di quell'altra. E per passare da una triangolazione a una più fine, vi sono, per passare, butto, si fa con un numero finito di passaggi del tipo, e qui bisogna fare la lista completa, per esempio, se ho una certa triangolazione, potrei dire, ok, metto un punto qui, anzi lo faccio in rosso per dire cosa che sto facendo, questa è la triangolazione iniziale, qui metto un punto, qui metto due lati e un'altra triangolazione. Oppure potrei fare una cosa del tipo, ho un triangolo, però per qualche motivo voglio dividerlo e allora metto un punto in mezzo e faccio tre lati così. Ho un triangolo e l'ho diviso in tre triangoli. E passaggi di questo tipo vi permettono di passare da una triangolazione a qualunque triangolazione più fine, basta che sia finita. E allora basta controllare che questi passaggi non cambiano il numero di Eulero. Per esempio, in questo passaggio qua, che cos'è? Cosa succede? Vertici, lati e triangoli. Vertici ne ho messo uno in più, giusto? Perché ho aggiunto solo quel vertice rosso. Lati, quanti ne ho aggiunti? Ho aggiunto i due lati rossi, e poi quello che prima era un lato sono diventati due, quindi mi pare di aver fatto più tre. E triangoli, quanti ne ho aggiunti? Prima erano due, adesso erano quattro. E quando fate V meno L più T, e questi qua contribuiscono con zero. Giusto? Ah no, scusate, triangoli ne ho messi più due, perché prima erano due e poi erano quattro, quindi ne ho aggiunti due. Quando fate 1 meno 3 più 2 fa 0. Qui per esempio vertici ne ho messi uno di più, lati quanti ne ho aggiunti? 1, 2, 3. Triangoli quanti ne ho aggiunti? Prima ce n'era uno, adesso ce ne sono tre, quindi ne ho aggiunti due. Ah, è lo stesso conto di prima. Quando fate la somma V meno L più T, comunque quell'operazione non ha cambiato il risultato. Quindi basta avere la pazienza di vedere in quanti modi si possono prendere più triangoli e suddividerli, e vi accorgete che ogni volta che passate da una triangolazione a un'altra triangolazione, cioè qualcosa che rispetta la definizione, il numero di vertici, lati, triangoli che avete aggiunto sommati fanno zero. Ok, guardiamo gli esempi che avevamo in mente all'inizio. Gli esempi che avevamo in mente cos'erano? La sfera S2. Allora, la sfera l'avevamo... naturalmente uno potrebbe dire, ok, come faccio a triangolare la sfera? Può pensare alla sfera e pensare dei triangoli sulla sfera, per esempio mette dentro un tetraedro, poi gonfia il tetraedro e trova quattro triangoli e conta i pezzi. Naturalmente potreste anche pensare, noi la sfera dopo tutto l'abbiamo vista come un disco pieno, modulo di identificazione A con A bar delle due semicirconferenze, e potrebbe pensare, beh, provo a triangolare questo pezzo di piano. Quindi se uno pensa alla triangolazione qua, per esempio io penserei soprattutto a un tetraedro. Metto un tetraedro e poi lo gonfio con i quattro vertici. E quindi mi aspetto che ci siano quattro vertici. E quanti lati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lati. Quanti triangoli? 4 triangoli. Quindi mi aspetto che la caratteristica sia 2. Se metto qui un punto, per esempio, e provo a triangolare usando questo punto, farei questi due. E allora uno direbbe, beh, questo è un triangolo, vedo tre vertici, questo è un altro triangolo, ho triangolato con due triangoli. Ecco, attenzione, perché questa triangolazione della sfera non soddisfa alla definizione che ho dato. Perché non la soddisfa? Per esempio, perché il triangolo sopra, due vertici in realtà sono lo stesso, quindi non è una funzione iniettiva, ok? Però di solito va bene lo stesso. In questo caso quanti triangoli, allora quanti vertici ci sono? Ci sono due vertici, perché c'è questo vertice P e poi questo Q è uguale, ah no, questo non è uguale a questo? Ops, no, non è uguale. Quindi Q ed R, PQR. Quindi mi correggo. Ho tre vertici, mi sembra, perché PQR, quando fate l'identificazione, restano diversi. Quanti lati ci sono? Un lato, secondo lato, poi questo sarebbe un terzo lato, però è uguale a questo. Quindi tre lati. E quanti triangoli? 2. Anzi, il risultato è lo stesso. Però attenzione, sono convinto lo stesso che questa triangolazione non soddisfa i criteri che avevo scritto prima. Provate, cioè sulla sfera, questa triangolazione cosa vuol dire? Mi prendo tre punti sull'equatore, per esempio, considero i tre pezzi di equatore come i tre lati. Un triangolo è la sfera sopra, un triangolo è la sfera sotto. Soddisfa le condizioni di prima? Dunque, se una cosa è qui, è in comune esattamente a due triangoli, questo è vero, l'unione è la sfera, per questo vertice, il vertice in comune esattamente a due triangoli, però sono solo due triangoli, quindi l'ordine ciclico è un po' strano, c'è un lato in comune ma anche l'altro lato è in comune. Vabbè, forse rispetta la definizione. Comunque vedete che ho almeno due triangolazioni, ce ne sono tante di triangolazioni. Comunque sia, la sfera ha chiaramente caratteristica di loro Poincaré uguale a 2. Chi della sfera è 2 e quindi G della sfera, che è orientabile, è 2 meno 2 diviso 2 uguale 0. Guardiamo il toro. Allora, triangolare il toro a partire dalla sua forma tridimensionale è un po' un problema. Allora, prendiamo piuttosto la sua rappresentazione poligonale. Voglio dei triangoli, per esempio potrei fare un triangolo in questo modo. Metto un lato in più e cerco di calcolare quanti vertici, quanti lati e quanti triangoli ci sono. Allora, i triangoli sono 2, questo è facile. I vertici sono solo 1. Perché 1? Perché tutti e 4 i punti del quadrato vengono identificati tra di loro quando fate il toro. Quindi questa è sicuramente una triangolazione che non va bene, perché la mappa sui triangoli non è iniettiva. Addirittura i triangoli, i tre vertici vengono identificati allo stesso punto, però i tre lati no. E quanti lati ci sono? Allora, questo è un lato. A è un lato che è uguale all'opposto, B è un lato che è uguale all'opposto, quindi 3. Quindi la caratteristica di Euler-Poincaré del toro è 0. E quindi il genere del toro, che cos'è? 2 meno 0 diviso 2 uguale 1. Naturalmente è vero che questa triangolazione non rispetta le definizioni che ho dato. Per fare una triangolazione che rispetta le definizioni bisogna fare una cosa abbastanza complicata, cioè dividere così e dopo dividere a triangoli. Allora, se avete il coraggio potete contare il numero di triangoli, lati e tutto quanto e scoprirete che comunque la caratteristica è 0. Per l'ordine di Klein, naturalmente il disegno serve ancora meno, la poligonazione è più utile. Avete AA, però B con B bar. E provate lo stesso a triangolare come si diceva prima. Fate lo stesso conto e scoprirete che la caratteristica di K è uguale a 0 lo stesso. E però il genere di K, siccome K non è orientabile, diventa 2 meno 0, cioè 2. Piano proiettivo, uno prova a triangolarlo usando naturalmente la rappresentazione poligonale, fa come con la sfera, cioè mette insieme un punto. Qui è vero che questo punto P è uguale a questo, perché quando li identificate loro sono identificati, e a questo punto la caratteristica di Poincaré che cosa diventa? I triangoli sono 2. I lati sono 1, 2 e poi quello esterno si identifica, quindi 3 lati, e i vertici sono 2. E quindi la caratteristica, dunque questo vertice meno lati più triangoli, 2 più 2 fa 4 meno 3 fa 1. Quindi la caratteristica del piano proiettivo reale è 1 e la G del piano proiettivo reale è 2 meno 1, cioè 1. Notate che noi sappiamo già che K è P somma connessa P, quindi non vi dà molto fastidio che il genere sia 2, perché è costruito usando due cose, ciascuna delle quali ha genere 1. Okay? Invece il toro ha genere 1. Ecco, di solito intuitivamente si pensa a questo, che il toro ha genere 1 perché ha un buco. E lo spazio proiettivo ha genere 1 perché non è orientabile. Se provate a disegnarlo, non è che abbia un buco, è che non ha un dentro e un fuori, perché non è orientabile. Camminando sulla superficie si può passare da entrambe le parti. E allora il genere sta contando per le superfici orientabili il numero di buchi, per le superfici non orientabili il numero di spazi di piani proiettivi che ci sono dentro, conta uno per ogni piano proiettivo. E di solito nei libri è scritto che contano i buchi e i cross caps. I cross caps sono le autointersezioni che fa il piano proiettivo immerso in dimensione 3. Adesso vi dico in modo più scientifico questa cosa, e in modo più scientifico è un teorema, comportamento di chi e genere per somma connessa. Se S1 e S2 sono, pardon, X1 e X2 sono superfici reali compatte, allora la caratteristica di Léo Poincaré di X1 somma connessa con X2 è dunque la caratteristica di X1 più la caratteristica di X2 meno 2. E il genere di X1 somma connessa X2, siccome dalla caratteristica si passa al genere in modo diverso a seconda che sia orientabile o non orientabile, la formula sarà diversa, ci sono due formule possibili. Può diventare semplicemente la somma G di X1 più G di X2 se X1 e X2 hanno lo stesso carattere. Cioè sono entrambe orientabili oppure entrambe non orientabili. Oppure è due volte G a, diciamo, se X1 è orientabile e X2 non è orientabile. Allora due volte la G di X1 più la G di X2. Di solito io scrivo questa formula dicendo due volte la G orientabile più la G non orientabile. Allora, naturalmente, la seconda formula deve seguire dalla prima e la prima dovrebbe seguire da un ragionamento sulle triangolazioni. Allora scriviamo, infatti, per la chi, allora vediamo che cosa succede quando fate, prendete la superficie X1, prendete la superficie X2 e volete fare la somma connessa. Cosa fate? Dovete togliere un disco da una parte e un disco dall'altra. Però dischi e triangoli dopo tutto sono omeomorfi, quindi potete pensare, prendo un triangolo su una delle superfici, prendo un triangolo su quell'altra e incollo i due triangoli. D'accordo? Quindi qui pensate di avere una triangolazione come si deve e poi gli togliete questo triangolo. Qui pensate di avere una triangolazione come si deve e gli togliete questo triangolo e poi incollate i due triangoli. Allora, quello che ottenete è una triangolazione di x1 somma con s6 con 2. Quindi x1 somma con s6 con 2 ha una triangolazione con, allora, quanti vertici? Beh, sono i vertici di x1 più i vertici di x con 2, però dovete togliere 3 perché i vertici che avete usato per incollare, questi 3, li avete contati doppi. Le due superfici sono incollate su quel triangolo, quindi i vertici vanno contati una volta, sono un ciascuno un punto e così via. I lati quanti sono? I lati che aveva L1 più i lati che aveva L2, e però di nuovo togliete 3 perché ognuno di questi lati, li disegno in rosso, questi, questo con questo per esempio sono identificati, questo con questo sono identificati perché devo incollare lungo il bordo del disco tolto. E quanti triangoli ci sono? Allora, i triangoli sarebbero i triangoli di T1 meno 1, perché ho tolto il triangolo per fare l'incollamento con l'altra superficie, più i triangoli di T2 meno 1, e basta, non ho aggiunto altro. Ok? Quindi sono T1 più T2 meno 2. Allora, fate la somma, V meno L più T, è uguale a V1 meno L1 più T1 più V2 meno L2 più T2. Il 3 e il 3 si semplificano e resta meno 2. Quindi questa è la caratteristica della somma, questo è chi 1, questo è chi 2 e qui avete tolto 2. Quindi la formula per dire come si comporta chi per somma connessa è estremamente facile. Basta pensare di fare la somma connessa buttando via un triangolo da una parte e un triangolo da quell'altra. Allora, l'altra mi viene da lasciarvela come esercizio, però vi suggerisco come fare. Allora, per chi si fa così? E per G si ragiona in questo modo. Allora, che cos'è G della somma connessa? Chi 1 somma connessa, chi 2. E qui bisogna già distinguere se la somma connessa è orientabile oppure no. E allora facciamo un caso, diciamo, e dopo lasciamo gli altri per esercizio. Dovrei fare il caso, tutte e due orientabili. Tutte e due non orientabili, una orientabile e una non orientabile. Il caso che occhio ci dà più fastidio è questo, una orientabile e l'altra no. Quindi supponiamo questa orientabile e questa non orientabile. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è la superficie chi 1 somma chi 2 è orientabile oppure no? E il risultato è che questa superficie è non orientabile. Perché? Perché siccome dentro a chi 2 c'è qualche cammino di un nastro di Möbius che rovescia l'orientamento, quando fate la somma connessa quel cammino c'è comunque e rovescia l'orientamento comunque. Quindi se una superficie contiene cose non orientabili, la sommata è connessa con qualunque altra cosa contiene sempre dei pezzi non orientabili. Quindi in questo caso dobbiamo applicare la formula per le non orientabili. E la formula per le non orientabili è 2 meno... 2 meno la caratteristica di Euler-Poincaré di x1 somma x con 2. E questo è 2 meno, e questa qua che cos'è? La chi di x1 più la chi di x con 2 meno 2. E questo che cos'è? Allora, è 2 meno la chi di x1 più 2 volte meno la chi di x con 2. Ora, x con 2 era non orientabile, quindi questo è esattamente il suo g, g di x con 2. Qui c'è un segno più, e questa cosa qui che cos'è? X1, avevo detto, era orientabile, quindi il suo genere era la metà di questo, quindi questo è due volte il genere di X1. Allora resterebbe da fare G di Q1 somma connesso Q2 se questo è orientabile e questo è orientabile. E se voi fate somma connessa di cose orientabili viene orientabile. E qua bisogna calcolare il G di Q1 somma connessa Q2 se questo è non orientabile e questo è non orientabile. Nel quel caso il risultato naturalmente è non orientabile perché ci sono... Quindi fate gli stessi conti e in entrambi i casi vi verrà che è semplicemente la somma. E lo capite perché trovate la stessa formula per mettere insieme i chi. Ok, quindi facciamo gli esempi. Quindi mettiamo superficie, caratteristica e genere. Allora abbiamo visto naturalmente, S, T, K e P. Dunque questo è 2 e il genere è 0. Per il toro questo è 0 e il genere è 1. Per K questo è 0 e il genere è 2. Nel caso del piano proiettivo cos'era? 1 e il genere è 1. E allora proviamo a fare la somma connessa T, somma connessa T per esempio. Toro con toro. Allora viene 0 più 0 meno 2. Giusto? Sì, caratteristica più caratteristica meno 2. Quanto viene il genere? Quindi questo è meno 2. E il genere si calcola facendo... Scusate, sto sbagliando qualcosa. Questi li ho copiati giusti, no? Caratteristica 0,1, 0,2, 1,1. La formula di chi è faccio Q1 più Q2 meno 2, quindi 0 più 0 meno 2 che viene meno 2, giusto? E qui cosa devo fare? Devo fare 2 meno chi è diviso 2, quindi 2 meno meno 2, 2 più 2 diviso 2, 4 diviso 2 fa 2. Il bitoro ha genere 2, ok? Se fate T somma T somma T, cioè fate un toro somma connessa tre volte, è una cosa che ha tre buchi. E cosa vi aspettate? Vi aspettate 0 meno 2 meno 2, perché 0 è il primo toro, meno 2 la somma connessa degli altri due e poi dovete togliere 2. Quindi trovate meno 4 e qui trovate 3. E allora andate avanti per induzione, T la somma connessa n volte di tori, che cos'è? 0 meno n volte qualcosa, o n meno 1 volte qualcosa, perché ogni toro toglie 2, ogni volta che fate somma connessa toglie 2 al genere, e quindi viene n meno 1 volte 2, qualcosa del genere. E questo viene n. Quindi primo significato, genere di T somma connessa n volte uguale n uguale il numero di buchi della ciambella. Dunque, allora per esercizio vi direi di fare la somma connessa di n tori e poi sommatela con un proiettivo. La somma connessa di n tori e poi sommatela con un Klein. Però la cosa che ci interessa di più è cosa succede quando fate la somma connessa di n spazi proiettivi. Allora, per uno lo sappiamo, e facciamo P somma P tanto per allenamento, viene 1 più 1 meno 2, 0. Quindi il genere viene 2 meno 0 uguale a 2. Se fate P somma connessa P, somma connessa P, allora viene 1 più P somma P, abbiamo detto è 0, e poi meno 2. Quindi 1, meno 1. E qua viene 2 meno meno 1 che fa 3. E allora per induzione scoprite che qui viene n. Genere di P alla somma connessa n volte uguale il numero di piani proiettivi. Siccome ogni piano proiettivo vi porta una autointersezione quando lo immergete in R3, la gente dice che è il numero di cross-caps. Cross-caps sono l'autointersezione che fa il piano proiettivo con se stesso quando lo immergete in dimensione 3. Qui vedete qual è il vantaggio di usare il genere invece che la caratteristica di Poincaré. La caratteristica di Poincaré è più facile da calcolare, guardate una triangolazione e fate un conto, ok? Però diventa facilmente negativa, guardate i tori, la caratteristica diventa subito negativa. E anche per le somme di piani proiettivi diventa meno 1, meno 2, meno 3, meno 4 e così via. Invece il genere sono numeri positivi e hanno un significato più evidente da un punto di vista geometrico. Nel caso dei tori il numero di buchi, nel caso dei piani proiettivi è quanti piani proiettivi c'erano. Bene, ok, allora siamo al teorema di classificazione. E classificazione a meno di omeomorfismi, topologica. E allora ci sono tanti modi di dirla. E allora il primo modo è 0. Sono rappresentazioni poligonali del tipo dei tipi. Due tipi possibili, A1B1, A1 bar, B1 bar, puntini puntini, AN, BN, AN bar, BN bar, per N maggiore o uguale di 0. Se N è uguale a 0 significa che è una sfera, N è uguale a 0, sfera, oppure del tipo A1, A1, A2, A2, puntini puntini, AN, AN, per N maggiore di 0. Allora, questo punto 0 è quello che effettivamente dimostreremo. Cioè che quando avete una rappresentazione poligonale qualsiasi, potete sempre fare chirurgia in modo da ottenere o l'una o l'altra di quelle due rappresentazioni. Qual è il significato? Sono o una somma connessa di n tori, con n maggiore o uguale di 0, o quindi sono rappresentazioni di questi due tipi, questa o questa, o una somma connessa di n piani proiettivi con n maggiore di 0. Allora 0 e 1 sono palesemente equivalenti, no? Perché qui vedete, questo è un toro, puntini puntini, qui avete n tori sommati connessi, perché giustapporre le sequenze è proprio fare la somma connessa di superfici. E lo stesso da questa parte, avete piani proiettivi sommati connessi. Quindi 0 e 1 sono palesemente equivalenti. Anche 1 e 2 sono palesemente equivalenti, e vi dice che le superfici sono o somme connesse di tori con n maggiore o uguale di 0, o somme connesse di tori, somma connessa con o uno spazio proiettivo o un outre di Klein. E qui penso con n maggiore di 0, maggiore o uguale di 0. Dunque, con quello che sappiamo, non dovrebbe essere difficile passare da questo punto a questo. Perché quando avete la somma di tre piani proiettivi, potete tirare fuori un toro più un piano proiettivo. E continuare così, fin quando o trovate un solo piano proiettivo e lo lasciate in pace, o ne trovate due, e allora la somma di due piani proiettivi è un outre di Klein. E questa formula 2 è più simpatica, perché vi dice essenzialmente avete tori e poi aggiungete o un piano proiettivo o un outre di Klein. Ovvero, allora questo è il teorema di classificazione. Quindi scrivo di qua la continuazione. Ovvero, punto 3. S è omeomorfa a S' come superficie reale compatta se e solo se hanno lo stesso carattere orientabile o non orientabile e lo stesso genere, oppure se preferite la stessa caratteristica della Poincaré. Questo lo vedete subito, perché se la classificazione è fatta con gli oggetti di prima, per distinguerli basta vedere se è orientabile o no, cioè se è una somma di tori o se ha almeno un proiettivo, e il genere, perché quelle sono distinte per genere. Oppure, se preferite, 4, le classi di equivalenza, le classi di isomorfismo, sono o la coppia x, g con x, che può essere il tipo orientabile e non orientabile, e g appartenente a n. Però maggiore di 0 se x è non orientabile, perché nelle parti non orientabili non vogliamo mettere la sfera, naturalmente. Le classi di isomorfismo sono queste, oppure, e questo è il motivo per cui non si usa di meno, x virgola chi con x appartenente a orientabile virgola non orientabile, e chi, che è la caratteristica della Poincaré, che però può essere, è un numero del tipo 2 meno 2 volte n se x è uguale a orientabile, e 1 meno n se x uguale non orientabile. Quindi capite che naturalmente uno preferisce il genere, perché dice basta dire orientabile e non orientabile e poi un numero positivo. Se invece volete usare la caratteristica di Poincaré, quelle orientabili hanno caratteristica numeri pari negativi. E quelle non orientabili hanno caratteristica numeri negativi. Ok, allora l'equivalenza di queste condizioni è ovvia. Basta dimostrare la prima e siamo a posto. Dimostrazione. Dimostriamo la prima, cioè 0, per chirurgia. Allora, primo punto, prendiamo x la superficie reale compatta, scegliamo una triangolazione di x e tagliando su un numero sufficiente di lati possiamo ottenere un poligono piano con un numero pari di lati da identificare 2 a 2 per riottenere la superficie di partenza. Da identificare 2 a 2 per ottenere x. Allora, i lati di questo poligono, siccome si presentano a coppie, chiamiamo le due coppie con la stessa lettera A e A, e però quando le identifichiamo può darsi che si identifichino come succede per il toro oppure come succede per lo spazio proiettivo, cioè con un certo orientamento. Dunque abbiamo una cosa del tipo poligono così, in cui se c'è una lettera A, da qualche parte ci sarà A e qualcuno deve dirci se orientarla in un senso o nell'altro. Perché i due lati saranno identificati, però in che senso dipende dalla superficie, dipende da come l'abbiamo tagliata. Quindi in sostanza abbiamo, cioè, parole con lettere doppie, che possono presentarsi o concordi o discordi, che possono presentarsi del tipo A puntini puntini A, oppure A puntini puntini A bar, a seconda di come devono essere identificate per ottenere la superficie di partenza. Allora, questo è il primo passaggio e per questo ci servono le triangolazioni. Le triangolazioni permettono di stendere la superficie sul piano facendo abbastanza tagli. Se avete fatto troppi tagli diventa sconnessa, però allora basta prendere due lati e identificarli e ritrovate una cosa connessa. Un poligono piano intendo connesso quando parliamo di poligoni. A questo punto avete una parola che può essere complicata a piacere. L'unica cosa che sapete è che se c'è una lettera c'è doppia e può presentarsi come AA oppure AA-bar. Vogliamo delle regole in modo da ottenere un poligono equivalente, cioè una superficie equivalente, cambiando l'ordine in modo da riuscire a metterle nelle forme canoniche che abbiamo deciso. Ecco, allora le regole che servono sono queste. Regole di riduzione di queste rappresentazioni. Allora, la prima regola è facile. Se trovate due lettere affiancate, potete toglierle. Due lettere affiancate vuol dire essenzialmente fare somma connessa con una sfera, e che vuol dire non importa, potete buttarlo via. E questo vuol dire, in altre parole, avete una rappresentazione, qui avete il lato A, qui avete il lato A bar e dopo avete il resto. Beh, unite questo con questo e semplicemente il resto della parola è la superficie che volete. Questa è la stessa cosa che dire questo. Quindi se avete alfa A A bar beta, è la stessa cosa che dire alfa beta. Allora, questa è una regola molto facile. E la seconda regola è una regola di ciclicità. Se avete A alfa, è la stessa cosa che fare alfa A. Cioè, se avete una certa sequenza e poi c'è il lato A, e l'ordine in cui leggete le parole non ha nessuna importanza. La superficie è la stessa, il poligono è fisicamente lo stesso. E anche se vi serve il rovesciamento, cioè se avete una sequenza alfa, è la stessa cosa che fare la sequenza rovesciata. Dove rovesciare la sequenza vuol dire, se avete ABC e fate il rovesciamento, viene C bar B bar A bar, cioè come fanno gli algebristi con gli inversi. E questo a cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che potete leggere le frecce in un verso o nell'altro. Se avete una superficie così, questo è A, questo B, questo è C, naturalmente questo non va bene perché non sono doppie, no? Però se avete ABC, potete leggerlo come ABC se andate in un senso, ma anche come C bar, B bar, A bar se andate nell'altro senso. Ok? Quindi queste regole sono in un certo senso banali. Coppie e discordi vicine sono una sfera, la buttate via. L'ordine ciclico non ha importanza, partite a leggere la parola da dove vi pare, e se per caso leggete la parola a rovescio, semplicemente state leggendo tutte le lettere in ordine inverso e col segno cambiato. Ok? Queste sono le regole banali. Poi ci sono due regole invece non banali, che sono la vera chirurgia. Vediamo se ho lo spazio per scriverle. Sì. Allora, una regola deve dire cosa succede se ho due lettere discordi ma sono distanti tra di loro. Allora, la regola per le coppie coppie concordi. Cioè, se ho una sequenza del tipo prima un po' di lettere, poi A, poi beta, poi A e poi gamma. Allora, scrivere gamma non serve a niente, perché se scrivo gamma posso associarlo ad A facendo l'ordine ciclico, quindi facciamo questa cosa. Questo vuol dire, ho un po' di lati che ho chiamato alfa, questo è un prodotto di lati. Poi c'è il lato A. Poi c'è un altro prodotto di lati beta. E poi c'è il lato A nello stesso senso. Questo è lo stesso senso. No, lo stesso senso è giro nello stesso senso. Ho due coppie concordi. Allora, le coppie concordi, quello che uno può pensare è, cerco di metterle insieme per fare AA e viene fuori un piano proiettivo da scorporare. Oppure, se sono sfortunato, magari viene fuori A bar e allora li cancello. Come faccio a mettere vicine le due lettere? Allora, c'è un modo ovvio, naturalmente, che è prendo un taglio, così. Questo taglio lo chiamo A grande. E faccio taglio su A e incollo su A piccolo. Taglio A grande, incollo A piccolo. E vediamo cosa succede. Allora, questo è A grande. Gli disegno la parte superiore. La parte superiore, qui c'è alfa e qui c'è il lato A. La parte sotto adesso la ricopio, però il lato A devo metterlo qui. Dal lato A arriva, dunque, sulla freccia di questo A, allora qui arriva beta, perché beta arriva dove comincia il lato A piccolo, e A grande va dall'inizio di B verso la freccia di A piccolo. Quindi mi sembra di aver fatto giusto. Questa parte qui l'ho riportata qui. E allora questo è, ho solo fatto chirurgia, quindi la cosa è la stessa, e leggo cosa è successo. Questo è equivalente a dire seguo alfa, poi seguo beta, però tutto il contrario. Quindi devo invertire i lati e barrare tutti i lati. Poi A grande e A grande. Quindi, per memoria, qual è la regola di due lettere concordi? Quello che c'è in mezzo tra di loro posso spostarlo davanti, ma cambiandolo completamente, cambiando l'ordine, cambiando i segni. D'accordo? La regola di due lettere concordi è quello che c'è in mezzo lo posso portare davanti, però devo cambiare tutto l'ordine. E però notate che questa regola è particolarmente simpatica perché vi dice, ok, prendo le cose che sono in mezzo e le metto da parte, però ho affiancato le due lettere concordi, quindi vuol dire ho messo un piano proiettivo da parte. Quindi adesso ho una superficie con una lettera in meno e un piano proiettivo, e per induzione potrò andare avanti col procedimento. E le coppie discordi sono un pochino più cattive. Le coppie discordi sono quelle, tra l'altro, che servono per fare i tori. Allora, se avete coppie discordi, la regola è questa. Alfa A piccolo, beta, beta primo, A piccolo segnato. È la stessa cosa che scrivere alfa A piccolo beta primo beta A. E anche questa regola apparentemente è abbastanza facile da ricordarsi, cioè quando avete due coppie discordi, tutto quello che c'è in mezzo lo potete commutare come vi pare. Quello che c'è in mezzo potete dividerlo in due e spostarlo da una parte all'altra, dentro, resta dentro però. Allora, come si fa questo? Vi dico, non vi faccio tutto il disegnetto, ve lo lascio. Allora, c'è alfa, poi c'è A, poi c'è beta, poi c'è beta primo e poi c'è A bar, che vuol dire A in questo senso. E prendete il taglio da A al punto tra beta e beta primo. Fate questo taglio e questo taglio lo chiamate A. Tagliate su A grande e incollate su A piccolo. Tagliare su A grande, incollare su A piccolo. Quello che viene, scusate, siccome di solito non vogliamo cambiare i nomi delle lettere, scriviamo lo stesso AA anche se è un lato diverso in realtà. Quindi questo ve lo lascio come piccolo esercizio da fare voi di chirurgia. Ecco, quindi abbiamo queste regole in sostanza, regole molto semplici. Lettere discordi vicine si cancellano, ciclicità, ordine. E poi una regola per semplificare le cose concordi e una regola per semplificare le cose discordi. Ecco, con queste poche regole vediamo che qualunque parola diventa come quelle che abbiamo detto canoniche. Metodo di riduzione. A partire da qualsiasi, tra virgolette, parola, con lettere doppie, concordi o discordi, facciamo questi passi. Il primo passo è eliminare tutti i casi a bar vicini, in modo che lettere e discordi vicini li eliminate perché non servono a niente. Secondo, riunire le lettere concordi e scorporare i piani proiettivi corrispondenti. Cioè, questo vuol dire, se avete una sequenza del tipo alfa A beta A gamma, allora questa è equivalente a alfa, tirate fuori beta, beta bar A A gamma. Questa è la stessa cosa che gamma A beta bar A piccolo, pardon, alfa era. E questo è questa superficie somma connessa con un piano proiettivo. Per induzione, quella superficie S' ha una lettera in meno. Quindi potete andare avanti per induzione. Questo fino a... Ah, naturalmente notate che facendo questo potete cambiare il carattere di alcune lettere, perché dentro a beta bar avete cambiato tutti i caratteri delle lettere che stanno dentro a beta bar. Quindi magari prima beta conteneva la B, alfa conteneva la B, adesso avete B e B bar. Okay. Questa regola rischia di cambiare il tipo di coppie, però non importa, se avete cose che sono diventate concordi le scorporate di nuovo e così via, e continuate così essenzialmente finché avete eliminato tutte le lettere concordi. Riunire le lettere concordi e si continua finché ci sono lettere concordi. Quindi essenzialmente avrete una superficie che ha meno lettere, somma connessa con un sacco di piani proiettivi, o magari nessuno. Se all'inizio non ci sono lettere concordi, non c'è nessun piano proiettivo, basta. Si passa subito all'altro punto. L'altro punto che cos'è? È che vi sono rimaste solo lettere discordi. Quando ci sono solo lettere discordi, cioè compare una lettera e l'altra compare col segno cambiato, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di tirare fuori dei tori. Per fare tori però bisogna avere non due lettere ma quattro, A, B, A bar, B bar. E quindi bisogna guardare se tra le lettere discordi che abbiamo ce ne sono alcune che sono separate da altre due lettere discordi. Allora, se ci sono coppie discordi separate da un'altra coppia discorde, facciamo qualcosa. Pensate qual è l'alternativa. L'alternativa è, tra due coppie discordi, dentro, se c'è una B, c'è anche B bar. E tra queste, se c'è una C, c'è anche C bar in mezzo. Cioè, se non siete in questa situazione, capite che per induzione avete già finito. Perché se tra due coppie discordi c'è sempre un'altra coppia discorde dentro, il numero di cose è finito, a un certo punto trovate A con A bar e lo cancellate, B con B bar e lo cancellate e buttate via tutto. Quindi l'unica cosa che ci resta importante è questa. Se trovate una situazione in cui avete un po' di alfa, poi A, dunque A e A bar, coppia discorde, ma un'altra coppia B e B bar che li separa. E allora in questo caso dovete mettere alfa A, diciamo beta B, gamma A bar, delta B bar, epsilon. Le lettere greche sono qualunque cosa del resto della parola. Però essenzialmente vi trovate una coppia discorde che è separata da un'altra coppia discorde. Ecco, in questa situazione vorremmo usare la regola delle coppie discordi in modo da tirare fuori un toro che faccia AB A bar B bar e tutto il resto diventa una parola con quattro lettere, due lettere in meno e quindi per induzione continua. Non solo per induzione continua, ma siccome non cambio mai i segni, tutte le lettere rimanevano discordi. Ecco, questa è la cosa più complicata e con questo finiamo. E com'è che si fa a ridurre questa cosa qui? Allora, vorremmo arrivare ad avere un grande casino e poi AB a bar B bar, in modo da avere un grande casino, somma diretta, un toro. E poi continuare per induzione sul punto di domanda. Allora, quello che sappiamo fare che cos'è? Quando abbiamo due lettere discordi, quello che c'è fra le due possiamo invertirlo come ci pare, commutarlo come ci pare. Quindi lo faccio velocemente. Il primo passaggio sarà, guardate queste due lettere discordi. Guardate quello che c'è in mezzo. Mi interessa avere A, B vicino e poi A bar, B bar. Benissimo, allora scambiamo questi due pezzi. Quindi mi trovo alfa, A, B gamma, beta, A bar, delta, B bar, epsilon. Ho preso la parte tra A e A bar e ho fatto una commutazione in modo che B vada vicino ad A. Adesso guardate B e B bar. In mezzo c'è A bar e quindi scambio questo con questo in modo da avvicinarlo dall'altra parte. Quindi faccio alfa AB, poi qui metto A bar delta, gamma beta, B bar epsilon. E quindi vedete che ho fatto AB A bar, ho quasi il toro. Adesso se io riuscissi a prendere B e a metterlo B bar e a metterlo dietro ad A bar sarei a posto. E adesso siete tutti un po' perplessi, immagino, com'è che posso riuscire a fare una cosa del genere? È perché capite che vorrei usare A e A bar, però dalla parte esterna. Quindi conviene riscrivere questa cosa come AB, facciamo la cosa ciclica, no? B A bar, delta, gamma, beta, B bar, epsilon, poi metto alfa e qui metto A. In modo che posso dire, guardo questi due, qui in mezzo ci sono un sacco di cose, le spezzo così e le scambio. E siccome A non importava niente da che parte è, lo metto già in cima davanti, A piccolo, poi B A bar e poi queste due vanno scambiate, quindi mi trovo B bar, epsilon, alfa, e questi li avevo scambiati, quindi trovo delta gamma beta, delta gamma beta. E vedete che sono riuscito a scorporare un toro, somma connessa con una superficie che ha due lettere in meno, ho scambiato tutti gli ordini, ma non ho mai cambiato il tipo delle coppie. E quindi per induzione continuo. Se trovo un'altra coppia discorde separata da una coppia discorde, tiro fuori un altro toro. E quando tutte le coppie discordi non sono più separate da coppie discordi, vuol dire che cancello tutto. Perché a un certo punto ci sarà A contro A bar che si cancella e così via. Quindi morale, per induzione Conclusione. Per induzione trovo una cosa del tipo: ho scorporato un po' di piani proiettivi, forse nessuno, e poi ho scorporato un po' di tori, forse nessuno. E non è esattamente quello che avevo promesso. Avevo promesso o somme di tori o somme di spazi proiettivi. Però se c'è almeno un piano proiettivo, allora è una somma connessa di piani proiettivi. Perché ogni toro sommato a un proiettivo diventano tre proiettivi. Se non c'è nessun nessun piano proiettivo, allora è una somma connessa di tori. Ed è quello che avevo promesso. E questo è il teorema di classificazione, che alla fine sembra molto semplice, e due note finali. Allora, la prima è questa: il teorema con la stessa dimostrazione si estende anche al caso di superfici reali con bordo. Il teorema con la stessa dimostrazione si estende al caso di, tra virgolette, superfici reali con bordo. E perché l'ho messo tra virgolette? Perché non vi ho detto cosa significa. Avere un bordo per una superficie vuol dire che ogni punto ha un intorno che omeomorfa un disco oppure ha un semidisco del piano. E semplicemente in quel caso, quando fate la chirurgia, vi trovate le parole doppie, quelle che avete creato facendo tagli lungo le triangolazioni, ma vi restano anche delle lettere singole. Perché quando nella superficie avete un bordo, quello vi dà una lettera singola. Le lettere singole possono spostarsi dove gli pare, sono semplicemente dei buchi sulla superficie. E seconda nota, S non è orientabile, se e solo se, vista la classificazione, S o è una somma di tori, ma allora è orientabile, oppure una somma di piani proiettivi, allora non è orientabile. Se e solo se contiene almeno un piano proiettivo, contiene nel senso della somma connessa, ovvero se e solo se esiste almeno una coppia concorde. Quindi quando vedete una rappresentazione poligonale si capisce subito se la superficie è orientabile o no. Se c'è una coppia AA vuol dire che non è orientabile. Se tutte le coppie sono discordi, la superficie è necessariamente orientabile. E per finire vi faccio vedere che con le tecniche che abbiamo adesso è facile capire quella storia di P somma P somma P, che è AA, BB, CC. È solo che bisogna usare le operazioni al contrario di prima. Se volete prendere questa e la mettete dentro alle due, quando avete due coppie concordi, vi ricordate che quello che c'è in mezzo potete portare fuori, ma allo stesso modo quello che c'è fuori lo potete portare dentro. Quindi quando fate quell'operazione trovate AA, BC, B bar C e quindi trovate il piano proiettivo somma e connessa un'ottica di Klein. Se invece volete volete trovare la somma connessa con un toro, probabilmente conviene prendere anche l'altro e portarlo dentro. Vediamo cosa succede. Vi trovate A, B bar, scusate, A, B bar A, poi C, B bar C. I due B li ho portati, uno dentro ai C e l'altro dentro agli A. E adesso notate che tra i due B che avete c'è AC dentro e AC fuori, o CA fuori se preferite. E quindi potete pensare di prendere AC e buttarlo fuori. E quindi viene qualcosa del tipo A, portate fuori AC ma dovete segnarlo, B, B bar e poi qua c'è C e quindi potete scriverlo come C A, C bar A bar, A B bar era, B bar B bar. Questo è il proiettivo e questo è il toro. E vi ricordate che trasformare tre proiettivi in toro più un proiettivo era un po' complicato. Avevo fatto un po' di chirurgia complicata. E con queste regole è molto più facile. Cioè sono proprio regole algebriche. Ecco, questo per dirvi che queste tecniche di riduzione puramente algebriche, diciamo, velocizzano la chirurgia. Ok, allora direi di fare un attimo di intervallo e poi chi vuole resta. E dunque, dovevo finire un esercizio di ieri, mi sembra me ne hanno chiesto un altro paio. Però se avete domande nel frattempo me le fate e vediamo cosa mettere insieme. E facciamo 10 minuti di intervallo.
Ho due superfici non orientabili e ne faccio la somma connessa.